affronteremo un viaggio nel quale dove andiamo noi non servono strade.
No.
Buongiorno Francesca Margiotta.
Buongiorno Axel Belloni e subito anche il buongiorno ad Alessandro Bertoglio che ci accompagna.
Buongiorno,
in questo
buongiorno.
Chi guida la DeLorean?
Axel direi.
La guida lui e noi ci spostiamo nel tempo.
È una due posti, eh?
Eh sì.
Più, al massimo un cane ci sta.
Però mi ricordo che a un certo punto c'è una scena in cui nel bagagliaio sostanzialmente c'è la fidanzata di Marty McFly, ma quello succedeva anni dopo, perché noi parliamo della prima uscita mondiale, che avvenne però negli Stati Uniti, di Ritorno al Futuro. Oggi un film che ha segnato molti di noi, compie 40 anni, il che un po' ci fa sentire vecchi, al tempo stesso ci dà il senso di una cosa che ci unisce tutti, perché Ritorno al Futuro, alzi la mano chi non l'ha mai visto, anzi sarebbe anche carino scoprire se che c'è qualcuno che non l'ha visto.
Sì, potete dircelo allo 076 321 1113 e soprattutto aggiungo questo elemento: chi non avrebbe voluto almeno una volta fare un viaggio nel tempo sulla DeLorean e andare, sì, non so, non per forza conoscere il proprio papà o la propria mamma ai tempi del liceo, ma qualsiasi periodo storico.
Basta anche solo la DeLorean, eh?
Sì.
Allora, sulla strada normale.
È così, infatti. Allora, questo numero 076 321 1113, vogliamo usarlo anche per cominciare a provare a fare un sondaggio, vedere qual è, perché io sono molto incuriosita da sapere poi anche da voi, qual è la scena più iconica del film? Cioè, pensate al film, è la prima scena che vi viene in mente, qual è? E magari anche perché ci affascina ancora. Cercheremo di andare anche a caccia di questo perché. Perché dopo 40 anni, Ritorno al Futuro, che allora sembrava non avere grandi possibilità, ci misero un po' a farlo accettare, perché oggi ancora ha qualcosa da dirci, perché oggi ci affascina ancora sia tutta la saga. Ma vi ricordo, cari amici che siete qui con me, cari amici a casa, che oggi parliamo della prima edizione, del primo episodio, quello alla
Ritorno al Futuro, quello senza le parti.
Sì, quello alla fine del quale non compariva To Be Continued nelle sale cinematografiche, perché dovevano ancora essere certi che i due protagonisti...
Ne sai, eh?
Sì, l'ho visto un miliardo di volte. Allora, andiamo con la canzone simbolo di questo film, perché Huey Lewis appare sia nella musica che nel film. Ne parliamo dopo. One man weep, make another man sing. Change your heart. Questa è una delle parole d'ordine. Grande Giove è una delle parole iconiche del film. Ci sono delle scene che possiamo citare a memoria di Ritorno al futuro, che oggi compie 40 anni, Alessandro Bertoglio.
Sì, a me ha sconvolto subito dalla prima scena, questo ragazzino che entra in casa del professore che non c'è e allora ne approfitta, attacca la sua chitarra al mega amplificatore, fa una nota e gli esplode tutto addosso.
Viene scaraventato.
Da tanta potenza. E già lì mi sono detto, bon, questo è un piccolo capolavoro. Poi, vabbè, insomma, i personaggi. Michael J. Fox, che alcuni forse conoscevano per Casa Keaton, è perfetto. Io non vedo nessun altro attore che avrebbe potuto impersonare meglio Marty McFly, anche se in realtà ci hanno provato uno per qualche settimana e uno era stata la prima opzione, ovvero Johnny Depp e Eric Stoltz, che...
Eric Stoltz ha registrato per 6 settimane il personaggio di
quasi
Martin,
tutto il film, perché di solito durano 8 settimane le riprese, e poi gli hanno detto no, non ci piaci, però si è liberato per un po' di tempo Michael J. Fox, che
dopo
di
la raccontiamo questa cosa,
era sul set in televisione alla sera e nei weekend faceva Ritorno al futuro. Quindi
allora la storia, partiamo dall'inizio, non andiamo saltando qua e là, perché la storia narra, la leggenda narra che questi due amici, Bob Gale, produttore, e Robert Zemeckis, regista, avevano in mente da tempo di fare dei film sui salti nel tempo. Avevano provato a fare 1964, Allarme a New York, arrivano i Beatles, poi La fantastica sfida, film che noi a malapena, cioè qualcuno conoscerà, ma film che sono passati in sordina, lo hanno fatto e non erano molto convinti, le trame non arrivavano.
Bisognerebbe tornare indietro nel tempo per rivederli con lo spirito giusto.
Esatto. A un certo punto la storia narra che Bob Gale finisce a casa dei genitori, guarda un vecchio annuario del padre e si chiede: il capoclasse ai miei tempi era un tipo antipaticissimo e non ero suo amico. Chissà se mio padre fosse stato mio coetaneo o viceversa, se io fossi stato coetaneo di mio padre, se saremmo stati amici ai tempi della scuola, ai tempi del liceo. E si accende la lampadina. La propone, questa idea base è molto semplice, a Zemeckis, e nel 1980, quindi 5 anni prima dell'uscita del film, cominciano a scrivere una sceneggiatura che Alessandro sembrerà non andare mai bene, perché la rifiutano tante volte, la devono aggiustare.
Sì, già dal titolo che insomma non ci hanno dibattuto per un po' di tempo. Poi quando si parla di viaggi nel tempo, non tutti avevano voglia di investire in un film dove non si sapeva in realtà dove andare a parare.
Quando andare a parare?
Anche quando, anche se poi dopo le date le hanno scelte, sono diventate iconiche pure quelle. E soprattutto il fatto che si mette in gioco il discorso che se tu torni nel passato puoi alterarlo e quindi cambiare anche il tuo presente e di conseguenza il tuo futuro. Cosa che verrà esplicitata particolarmente nel secondo film, ma già nel primo, quando Marty McFly incontra il se stesso di qualche anno prima, anzi suo papà, insomma rischia, scompare, no? Vede gli amici nella fotografia che si è portato dietro, che un po' alla volta scompaiono.
Allora, la sceneggiatura era un po' così perché in quel periodo lì storico andavano di moda i film commedia un po' sboccati, andavano, c'era
American Pie,
Porky's, tutti quei film lì che erano comicità un po' adulta, un po' sboccata, scollacciata, e quindi
e loro si dicono: perché non facciamo che la mamma si innamora del figlio senza sapere che sarà suo figlio?
E questo fa sì che la Disney, che è un'altra delle case di produzione che viene consultata per accettare la sceneggiatura, dica: no, questa roba non è politicamente corretta come noi sappiamo fare le cose. A noi una madre che si invaghisce del figlio, anche se non sa che è suo figlio venuto dal futuro, noi non la vogliamo, la mamma che fa le avance. A un certo punto entra in gioco anche Spielberg. Lo fa soprattutto dopo che Zemeckis fa un film all'inseguimento della Pietra Verde come regista, che convince, che come dire, lo rende più famoso, più credibile.
Sì, una macchina da soldi.
Eh sì. Allora Spielberg, che ha la sua nuova di zecca casa di produzione, decide di salire su questo cavallo insieme agli altri due, e la Columbia cede definitivamente quei diritti che aveva preso, ma ogni volta doveva far riscrivere la sceneggiatura perché questa cosa non andava bene, quell'altra non andava bene, e la Universal si prende i diritti. E qua si ferma la storia, perché
qua si ferma la storia, perché poi dopo un certo punto il film decidono di farlo.
Decidono di farlo. Esce appunto il 3 luglio del 1985 e fa tanti soldi.
200 milioni soltanto nelle sale americane, la prima uscita cinematografica, un totale nel mondo di circa 800 milioni, quindi l'impatto del primo film, che ne ha fatti 200 milioni solo negli Stati Uniti, è abbastanza consistente anche rispetto a quello che c'è stato dopo e all'estero. Quindi questa dà la dimensione dell'importanza di questo film nella storia in generale della filmografia, che non sarà Il Cacciatore, non sarà Apocalypse Now, però è una delle commedie generazionali che ha segnato la storia di Hollywood.
Io devo dire, da becera lo rivedo più volentieri di quanto non riveda Il Cacciatore.
Sì.
Tu, Axel, che sei di un'altra generazione, già io ero molto piccola quando è uscito Ritorno al Futuro, ma tu l'hai visto da...
Sono nato dopo, però cosa significa che anche le generazioni che arrivano dopo si innamorano di Ritorno al Futuro. E dicevi prima di questo aspetto di Ritorno al Futuro, che decide di lasciare il mondo, diciamo, della commedia un po' sboccata e di arrivare a un linguaggio molto pulito, motivo per cui Grande Giove scelgono quell'espressione lì, che non invoca nessuna diciamo divinità antica. E ricordo proprio perfettamente il fatto che questo film l'ho visto da piuttosto piccolo, avevo 6-7 anni, quindi in quel periodo in cui i genitori ti fanno vedere un film proprio perché non è sboccato. Quindi forse l'esperienza mm-hmm. personale va in questa direzione qua.
C'è da dire anche un'altra cosa, se posso, che è una saga su 3 titoli questa, non è Guerre Stellari, anche se in quel periodo uscivano anche gli episodi successivi al primo Guerre Stellari. E il successo di Ritorno al Futuro, secondo me, è dato anche dalle trovate che loro hanno messo, sia come gag fra i personaggi, cioè quando torna nel passato e Reagan che diventa presidente,
certo,
oppure il gelataio di colore, tu diventerai sindaco, cose di questo genere, ma anche tutti i gadget che si sono inventati, perché il...
Nel secondo.
No, ma anche nel primo, sì. Cioè le scarpe che si allacciano da sole, lo skateboard che vola, insomma sono cose abbastanza...
Sì, è vero, e il giubbino, per esempio, macchina. Quando Marty McFly con il suo piumino senza maniche, che per noi oggi è un vestito normalissimo già dagli anni 80, va negli anni 50, gli chiedono subito se è appena sceso da una barca.
Esatto.
Era abbigliamento solo considerato.
Sarà un giubbotto di salvataggio.
Di salvataggio, esatto. E tra l'altro l'abbigliamento, tra un attimo ci torniamo, perché è oggetto anche di interpretazioni diverse a seconda del doppiaggio. Non dimentichiamo di un grande doppiatore, Ferruccio Amendola, che dà la voce al dottor Emmett Brown, che tra l'altro in origine doveva essere professore, ma professore...
È più bello Doc che prof.
È molto più bello Doc che prof. Allora vi
anche
faccio
perché sennò qui da noi avrebbe voluto tradurlo in Sore.
In Sore. Allora vi
Sore
faccio
Brown
sentire,
non è bello.
Prima di andare a una... Oggi ascoltiamo la colonna sonora in quest'ora di Ritorno al Futuro, che ha dentro tante canzoni che si sentono un po' in sordina, ma c'è anche una canzone di Eric Clapton, tanto per dire, l'ascoltiamo dopo. Vi faccio sentire la voce del grande, ai noi scomparso, Ferruccio Amendola, nelle vesti del dottor Emmett Brown, quando all'inizio del film Marty McFly scopre che Doc ha creato una macchina del tempo con una DeLorean, che tra l'altro inizialmente non doveva neanche essere una DeLorean.
Bravo, sono nel parcheggio del Twin Pines Mall. È sabato mattina 26 ottobre 1985, è l'una e 18 e questo è l'esperimento temporale numero 1. Vieni Einstein, vieni, entra nella macchina. Su, siediti. Ecco.
Searched all through the night, I couldn't find it, you couldn't find it, I knew.
Festeggiamo i 40 anni dalla nascita, dall'uscita di Ritorno al Futuro, ma anche dalla nascita nelle nostre vite, di tutti noi o quasi tutti noi, di questo mito.
Posso concludere la frase che hai detto prima di passare a Eric Clapton?
Sì.
Perché Ritorno al Futuro, la macchina del tempo non doveva essere una DeLorean, ma non doveva nemmeno essere una macchina.
No.
Doveva essere un frigorifero. E la Disney appunto si è impuntata e ha detto no, metti che poi i bambini a casa lo fanno.
Perché dicevano che molti frighi americani hanno una chiusura dall'interno, quindi una volta che entri non esci più.
Fu Spielberg a dire se i bambini ci si mettono dentro, ebbe questa accortezza carina.
Sì, poi la macchina è un po' più scenica. Se posso, del frigo.
Tra l'altro hanno scelto un'auto che ha avuto un destino iellatissimo, perché la DeLorean tutta in acciaio, proprio perché se si fosse graffiata avrebbe avuto anche costi inferiori. Aveva queste ali di gabbiano, le portiere che si aprivano in quel modo lì, e dunque la produzione scelse quella per diversi motivi. Sembrava un'auto del futuro.
Che tra l'altro, se posso fare un piccolissimo appunto, ieri pomeriggio eravamo qua a parlare dei 55 anni della serie TV UFO, che aveva proprio quelle macchine con quelle portiere lì, che anche lì erano pensate per il futuro. Quindi
sì, la DeLorean poi in sé è stata prodotta per 3-4 anni, poi è fallita l'azienda che la produceva, poi ha ricominciato a produrle in tempi più recenti in una versione solo elettrica che si poteva pagare solo coi bitcoin, e quindi anche quella
successo.
Però
ci sono un paio di messaggi, dicevamo,
dai.
Ritorno al futuro è entrato nelle vite di anche dei nostri ascoltatori, un paio di messaggi che rendono l'idea. Ciao ragazzi, sarà una cosa maniacale, ma io devo dire che ogni 2 mesi circa mi riguardo tutti gli episodi, inteso tutti e 3, e in quel momento mi immedesimo nel film. E poi un altro messaggio che ci dice: Doc mi ha insegnato a pensare in quadridimensionale, da lì le cose si vedono in tutti i contesti, anche se si tratta di un film. I miei figli non festeggiano il Natale, ma festeggiano, ricordiamo insieme, l'invenzione del flusso canalizzatore.
Non a caso Doc è ispirato visivamente a Einstein, il suo cane si chiama Einstein, e Einstein è quello che ci ha insegnato che in realtà il nostro mondo è su 4 dimensioni, non 3, perché il tempo è una fondamentale.
Allora noi vi rilanciamo, se volete scriverci allo 076 321 1113 la questione: qual è la scena iconica che vi rimane in testa? La prima io ce l'ho, poi ognuno di noi la può dire dopo, però dopo.
Non vogliamo influenzarvi.
Sì, perché non vogliamo influenzarvi, però la prima scena che vi viene in mente è di un film, anche in questo caso di Ritorno al Futuro. C'è una scena, caro Alessandro, che tu hai selezionato per noi, che ci porta a parlare di abbigliamento, ma col doppiaggio è cambiata.
Sì, in tre lingue. È la stessa scena in tre lingue diverse.
Dove sono i miei pantaloni? Oh, sono là, sul mio comodino. Non avevo mai visto mutandine firmate, Levis.
Levis? Ma perché continui a chiamarmi Levis?
Levis è il tuo nome, no? Levi Strauss. Ce l'hai scritto dappertutto, anche sulle mutandine.
Or my pants.
Over there, on my hope chest, I've never seen purple underwear before, Calvin.
Calvin, why do you keep calling me Calvin?
Well, that is your name, isn't it? Calvin Klein? It's written all over your underwear.
Ah, où est mon pantalon?
Je l'ai mis là, sur mon journal intime. Vous savez, Pierre, c'est le premier slip move que je vois.
Pierre, mais et pourquoi vous m'appelez toujours Pierre?
C'est bien votre nom, Pierre Cardin. Oh. C'est marqué partout sur vos sous-vêtements. Ah.
Insomma, hanno dovuto adattare la scritta sui boxer di Marty McFly a seconda della lingua in cui veniva doppiato il film.
Potevano essere più italofoni, devo dire, perché alla fine hanno scelto Levi Strauss, che sono una nonna che...
Beh, è così anche in Spagna, eh?
Okay,
sì. In italiano avrebbero dovuto chiamarlo Carrera, ma non c'era il nome.
Sì, non esisteva ancora Emporio.
Allora, non sarebbe stato anche un brutto nome.
Diciamo che per il doppiaggio italiano e spagnolo la scelta di Levi non era molto... non era molto giustificata nel tempo del film.
Non era giustificata nel tempo del film perché la Levis in America è nata alla fine del XIX secolo e quindi era conosciuta da tutti. Però qui in Europa stava vivendo il boom, grazie in Italia ai paninari degli anni Ottanta, sì, e in Spagna a tutte le pubblicità in cui venivano raccontati questi jeans iconici, per cui Levi Strauss apparentemente poteva anche essere un nome da dare a una persona. E poi sì, in Francia c'era Pierre Cardin
è geniale, stupenda. Comunque diamo un po' il contesto. Io lo so che tutti lo avete visto il film, però se ci fosse qualcuno che non si ricorda bene cosa stava succedendo, quella lì è la scena in cui Marty McFly, che arriva dal 1985, sbarca con l'auto, che la DeLorean che lo ha portato nel passato, direttamente a casa dei suoi nonni nel 1955. Viene urtato dall'auto del nonno, finisce svenuto nel letto di quella che sarebbe poi diventata sua madre, che appunto, vedendo la scritta sui suoi boxer, pensa che sia il suo nome, quindi in italiano, in spagnolo Levis, in inglese invece abbiamo detto Calvin, che Calvin Klein non esisteva ancora negli anni 50, eccetera eccetera. La storia è quella di un giovane liceale, appunto Marty McFly, di una famiglia normale, lui è un tipo brillante, che ha il suo miglior amico, curiosamente molto più grande di lui, in uno scienziato pazzo che gli rivela nel 1985 di aver inventato una macchina del tempo in questa automobile di cui parlavamo prima, alimentata a barre di plutonio, e già questa cosa qua è un po' surreale, e questa cosa lo può portare in giro appunto nel tempo.
Però la macchina deve arrivare a 88 miglia all'ora, perché sennò il flusso canalizzatore non si attiva e non si crea questa reazione che porta la DeLorean fatta tutta in alluminio, acciaio eccetera a diventare un oggetto volante nel tempo.
Siccome per farla funzionare ci vogliono le barre di plutonio, Doc cosa fa? Le frega a un gruppo terroristico libico, sì, che la cosa è curiosa, perché poi negli Stati Uniti un gruppo terroristico libico nel 1985
aveva delle barre di plutonio,
esatto,
normalissimo,
che a un certo punto lo sgama tra virgolette, e Marty McFly nel frattempo si prepara e parte, va direttamente nel 1955, anno in cui i suoi genitori devono ancora diventare degli innamorati, e allora lì deve fare in modo di salvare Doc, avvisarlo, fargli capire che è lui veramente che ha inventato il viaggio nel tempo, quindi ritrovare il Doc, fare innamorare i suoi genitori
e non sua mamma, che si innamori di lui, perché
il papà è, possiamo dire, è il classico sfigato.
Sì.
Assolutamente sì, ma è anche vestito da nerd.
Certo. E soprattutto evitare che la mamma magari si innamori di quello che poi sarebbe diventato il bullizzatore del papà, nonché il capo del
Biff,
papà nel futuro.
Che tra l'altro pare che nella realtà fosse un attore estremamente gentile e carino, però gli veniva bene il bullo cattivello.
No, anche perché sai... il fatto di essere grossi, prestanti e tutto non vuol necessariamente dire che tu sia un bullo, per cui è dovuto entrare molto nella parte. C'è da dire anche che l'attore che interpreta nel film il papà di Marty McFly, di Michael J. Fox, Crispin Glover, nella realtà era più giovane del figlio.
Sì.
Quindi lo hanno invecchiato quando doveva fare il papà, lo hanno portato alla sua età naturale quando doveva fare
il
se stesso da giovane.
Stesso, sì.
E poi qua se possiamo fare uno spoiler sulla sulle serie seguenti, lui voleva più soldi per tornare a interpretare questo personaggio, gli hanno detto di no, per cui hanno costruito delle maschere di gomma da dare a un altro attore che si è prestato a indossarle. Quando lui l'ha scoperto, ha fatto causa, ha vinto la causa e praticamente hanno dovuto pagarlo di più di quello che gli avrebbero dovuto dare se l'avessero tenuto.
E quindi tanto valeva dargli i soldi che chiedeva. Sono le tante curiosità legate a questa saga cinematografica, fatta anche di bella musica, e c'è anche questa canzone di Lindsay Buckingham. Forse non ci rendiamo conto, ascoltando queste canzoni, che erano dentro il film.
Sai che sto dicendo proprio la stessa cosa, è un film nel quale ti concentri evidentemente su quello che succede e non pensi a quello che, al di là della famosissima scena in cui lui suona Johnny B. Goode, ok, vabbè, quella lì ce l'abbiamo presente, ma le altre canzoni non per forza le leghi a questo film.
Sì, anche perché la musica, la colonna sonora di Ritorno al Futuro è molto potente. Nei sottofondi che abbiamo scelto, per esempio, c'è la musica bellissima della colonna sonora, che è fatta di tutti questi colpi un po' scenici, suoni forti, eccetera. E dunque probabilmente queste canzoni che vanno in sottofondo finiscono per essere un po' dimenticate. Adesso io volevo ritrovare il nome dell'autore della musica.
Alan Silvestri,
avevo un vuoto totale. Autore di una musica bellissima che ha segnato questo film. Dobbiamo, Alessandro, parlare anche un po' delle, adesso si dice, location, delle ambientazioni di questo film. Nel frattempo, Axel, sono arrivati dei messaggi che ci dicono la scena iconica, o dobbiamo ancora andare a scavare?
Secondo me vogliono che la diciamo noi, okay, poi per farsi ispirare, ma intanto potete continuare a dircelo.
La mia scena iconica arriva tra poco, allora.
Beh, gli ambienti sono praticamente due. C'è la piazza, dove si svolge praticamente tutto, che è ovviamente ricostruita negli studios della Universal, e c'è il parcheggio del supermercato, perché lì il film comincia e in pratica il film finisce.
Sì, tra l'altro era il parcheggio del Burger King di Burbank, nella periferia, California, nella cintura di Los Angeles, e loro la troupe doveva aspettare fino alle 10 di sera, orario di chiusura, perché la gente andasse via e poter cominciare le riprese. Questa
guarda caso la cosa veniva utile, perché durante il mattino Michael J. Fox era impegnato sul set di casa Keaton.
Ricordiamo, allora torniamo a quello che dicevamo prima, per il ruolo del protagonista gira voce che addirittura avesse fatto anche un provino Ralph Macchio, che era quello di Karate
cera,
Kid,
togli la cera.
Esatto, però alla fine presero Eric Stoltz, perché la prima scelta fu veramente Michael J. Fox, ma lui era impegnato in un grande successo televisivo.
Casa Keaton, esatto, che era una sitcom che andava in onda praticamente tutti i giorni. Ai tempi si giravano quasi in tempo reale le puntate, per cui lui durante il giorno fino alle 5 del pomeriggio era impegnato nei set dentro la casa di produzione, e poi gli hanno permesso di andare a girare il film, quindi gli interni e le scene
notturne
alla luce del sole le potevano fare soltanto quando
il sabato,
alle
5
o nel weekend, mentre nel parcheggio potevano andarci soltanto di sera, anche perché non ci dovevano essere altre macchine. E quindi alla fine sono riusciti, con un piano di lavoro piuttosto scombinato, a tirare insieme tutto quello che serviva per le riprese.
Avevano messo un letto in un'auto perché Michael J. Fox, che peraltro non è un tipo altissimo, mai stato un tipo altissimo, potesse farsi dei seri riposini tra un set e l'altro. In quegli anni lui era molto giovane, quindi l'energia ce l'aveva, aveva 24 anni, però si faceva il doppio turno, diremmo,
ecco,
oggi.
Gli occhi di Falco hanno notato che in alcune scene di spalle, soprattutto nel finale quando scappano dai terroristi, non è proprio Michael J. Fox il protagonista, ma è ancora Eric Stoltz, perché alla fine non è che hanno potuto rigirare tutto. Già buttare via 6 settimane di riprese non è cosa da poco per un film che comunque aveva un budget interessante, perché insomma ci hanno creduto, sì, a un certo punto in questo film, se no non sarebbe mai arrivato a noi. E tutto è riuscito a funzionare come doveva. I problemi sono arrivati dopo, con i contratti per la seconda puntata, ma vabbè, quella è un'altra
È un'altra puntata. Invece io volevo parlare di questa piazza, quella dove c'è il leggendario orologio, che tra l'altro la citazione dell'orologio a cui si appende alla fine del film Doc per far funzionare i contatti durante il temporale e dare l'energia all'auto degli anni 50 è citato all'inizio, quando c'è proprio nella prima scena la serie di orologi, c'è un orologio con un omino appeso. Però ecco, quella piazza lì si trova negli studios di Los Angeles, negli Universal Studios, e è una piazza che è stata usata per un sacco di altri film. Ci sono dei dettagli che potete rivedere in telefilm, film, Una mamma per amica, Ghost Whisperer, per esempio, per parlare di serie più recenti, ma ci aveva girato anche i Gremlins l'anno prima Steven Spielberg. Una serie televisiva ai confini della realtà degli anni 60 aveva delle scene girate lì.
Una piazza senza età, perché andava bene negli 80, nei 50, sì, nei 60, per cui anche
bastava
anche
cambiare
dopo
qualcosa, mettere appunto l'orologio,
i caratteri del cinema, sì, perché col tempo cambia anche la moda di scrivere i titoli dei film.
Come tutte le scenografie, una scenografia così poliedrica che è ancora lì. Se voi andate agli studios di Los Angeles e fate il giro col trenino come i turisti veri, scoprirete che quella piazza è ancora lì e probabilmente servirà ancora. Scene iconiche. Allora, io vi dico solo questo, che questa scena per me è l'inizio della fine del film ed è una scena iconica. Sentite qua. C'è un'auto.
Ehi, tu porco, levale le mani di dosso.
Guarda che hai sbagliato macchina, McFly.
George!
Aiuto! Questa è la scena in cui il padre, che non è ancora padre, il giovane padre di Marty McFly, salva quella che sarà la sua consorte da Biff. Però pensa innanzitutto di salvarla da uno un po' più facile da affrontare. E poi dice quella frase lì, ehi tu porco, levale le mani di dosso. Ma la dice con poca,
sì,
convinzione.
Esatto, perché ricordiamo il personaggio, per quei pochi che non hanno visto il film, dicevamo prima, è lo sfigatone, magrolino, col capello gelatinato, gelato all'indietro,
all'antica,
che decide di tirar fuori il coraggio che c'è in lui e prenderselo con uno che è praticamente una montagna umana, e per di più è anche un bullo, come dicevamo prima.
E poi ce la fa, però, gli dà il pugno, e sì, da lì cambia il modo in cui lei vede lui. E la scena finale è quella scena lì.
Cambia anche un po' il futuro, eh?
Eh sì, cambia anche un po' il futuro. C'è una scena finale che però è la mia iconica ed è quel solo di chitarra. Allora, c'è la festa del liceo. Marty McFly deve sostituire all'ultima ora un musicista della band. La racconti tu, Ale?
Sì, c'è anche un piccolissimo antefatto che lui sì. si presenta all'audizione per suonare quella sera e il professore, che è Huey Lewis, attore in questo caso, gli dice di no perché è troppo rumoroso e non gli piace il suo genere. Quindi lui alla fine si trova a dover andare sul palco a sostituire il chitarrista ufficiale della band perché si è tagliato una mano.
E finalmente può inforcare, imbracciare quella chitarra, fare della musica da anni 50. Poi a un certo punto gli parte la scimmia, la bronca.
Gli parte la scimmia e comincia a suonare quello che diventerà poi un grande classico della musica rock, Johnny B. Goode. Tra l'altro lui, mentre suona sulla parte alta della chitarra, si è portato la fotografia della sua famiglia perché deve capire se, mentre lui è impegnato a suonare, e suo papà ha portato a termine la missione di riconquistare la fidanzata.
Infatti parte con questo solo di Johnny B. Goode. All'interno della scena succede anche che si vede uno della band, un afroamericano della band, che chiama il cugino, che è Chuck Berry, e gli dice: senti qua. E intanto, mentre Marty McFly suona questo solo indiavolato, tutta la gente, questa scena mi diverte molto perché a un certo punto tutta la gente si ferma raggelata.
Non sono abituati a questa musica così forte, così potente.
Diabolica.
È un po' come se
rock.
Tu in una sala di liscio ti metti all'improvviso a suonare Gabri Ponte. Cioè...
Sì, e allora loro si fermano e lui dice: vabbè ragazzi, sapete cosa? Per questa musica non siete ancora pronti, la apprezzeranno i vostri figli. Johnny B. Goode, who never ever learned to read or write so well. questa non è la voce di Chuck Berry, non è la versione originale di Johnny B. Goode, ma non è neanche la voce di Michael J. Fox che si esibisce in questa canzone in una delle scene finali di Ritorno al Futuro, che oggi stiamo celebrando per i suoi 40 anni tondi tondi. Si chiamava Mark Campbell ed era una delle voci chiamate a interpretarlo, in pratica sostanzialmente essere doppiato dal protagonista. C'è una curiosità musicale. Hai detto, caro Alessandro, che Huey Lewis and the News, che hanno firmato la canzone d'inizio e finale che sentiremo dopo di Ritorno al Futuro, fa questo cameo dove fa il professore.
Sì, tra l'altro lui ha fatto quando ha potuto l'attore, ha quella faccia tipica da californiano, il mascellone biondo,
sì.
E in questo caso faceva il professore un pochino sostenuto, perché non avvezzo alla musica rock forte. E nella realtà poi, 3 mesi dopo l'uscita di questo film, la sua canzone era in testa a tutte le classifiche, per cui sì, diciamo, è anche lui stato uno dei beneficiari del successo di Ritorno al Futuro grazie a un brano che segna profondamente il film. Due ne ha scritti in realtà, perché ha scritto l'inizio e la fine,
sì,
però insomma è legato a doppio filo anche lui al successo di questo film.
C'è un'altra citazione, c'è un altro personaggio legato al film che passa totalmente in sordina, che è Eddie Van Halen, il fondatore e chitarrista dei Van Halen, il cui gruppo non ha voluto partecipare, perché in realtà voleva essere il gruppo che era coinvolto nelle audizioni iniziali proprio del film. Invece lui decide di partecipare, e allora come lo fanno partecipare? Con un brano
per iscritto.
Sì, per iscritto, con un brano musicale estremamente rock, di quelli che ti svegliano, proprio in una scena in cui Marty McFly entra in casa di Doc per svegliarlo sul suo divano, e lo fa mettendogli nelle orecchie una cassetta che lui in quel lettore di cassette mette, e si vede per un attimo scritto sopra Edward Van Halen, e da lì, e poi c'è un pezzo di chitarra cattivissimo.
Queste citazioni molto sottili che notano soltanto quelli che
i nerd.
No, certo, però mi ricorda un altro film, non a caso Zemeckis mi ricorda Forrest Gump. Queste citazioni dal passato,
sì?
Molto minuziose, legate ai dettagli, e forse Ale è una delle cifre stilistiche di Zemeckis.
Beh sì, assolutamente, lui ama questi giochi, e poi soprattutto li ama il pubblico, perché il pubblico piace riconoscere questi collegamenti, a volte subliminali, a volte un po' meno, che ti portano ad aprire veramente la mente quando stai guardando un film o quando stai gustandoti un qualche cosa. Del resto il film è uscito il 3 di luglio del 1985 e il viaggio nel tempo li porta il 28 di ottobre del, sì, 1985, per cui insomma, se vogliamo, ottobre ci ritroviamo per parlarne ancora un po'.
Sì, anche poi nel 2015, quando nel secondo episodio loro andranno nel futuro, nell'ottobre 2015 si è celebrata una giornata dedicata al film, perché era quel giorno lì che loro arrivavano
lì. Purtroppo non possiamo celebrare quella del 55, perché in noi la DeLorean non c'è.
Se ricordo, nel 2015, quando ci fu, apriamo e chiudiamo questa parentesi rapidamente, c'era l'aspettativa di vedere quali delle cose che sono state mostrate in Ritorno al Futuro effettivamente si sono materializzate. Alcune sì, altre erano effettivamente ancora un po' tanto futuri.
Tanto futuri. Per esempio, già le auto volanti che nel primo episodio si preconizzano
alla fine quando ritorna la DeLorean,
e invece no, non volano ancora.
O le scarpe che si allacciano da sole.
Quelle sono state un'ispirazione probabilmente per la Nike, che poi ha voluto farle. Però la cosa dei dettagli che tu giustamente sottolineavi, Axel, è presente in tantissime scene, anche in nomi scritti qua e là, nei nomi dei protagonisti. Per esempio Biff Tannen si chiama Tannen, il cattivo, il bullo, quello antipatico, si chiama Tannen perché alla Universal c'era un produttore esecutivo che si era comportato in modo molto aggressivo con Zemeckis e con Gale, e loro avevano deciso di citarlo lì, facendogli fare il personaggio antipatico, no?
Poi c'è la famosissima scena del presidente Reagan nell'85, che nel 55 era l'attore, sì, il cui, sì, film veniva proiettato nella sala cinematografica del tempo, per cui
ci sono un sacco di dettagli. Per esempio, anche nel 1985 la famiglia di Marty McFly guarda una vecchia cosa televisiva, il padre ride molto, Quando lui torna indietro nel tempo nel 55, loro, la famiglia invece ha i nonni, hanno la televisione da poco, va in onda la stessa cosa, no? Che però per la prima volta va in onda. Allora, se voi andate, qua ci fermiamo per questo argomento, perché se voi andate su YouTube e trovate particolari, curiosità su Ritorno al Futuro, troverete decine di persone che vi faranno trovare, non so, 88 particolari che non avevate notato, perché ci sono, è quasi una, è quasi
ai tempi, negli anni
una
80,
cosa da Kubrick,
90,
quasi
era veramente una moda andare a cercare tutti i dettagli dei film. Una volta si cercavano i bloopers, che erano gli errori, le continuità, sì, sbagliate sugli indumenti e quant'altro. Però c'è anche il gioco delle citazioni, e il gioco delle citazioni è molto più intellettuale, se vogliamo, perché veramente puoi trovarci tutto quello che vuoi, anche di più di quello che c'è nella realtà, perché tu pensi che un collegamento sia quello, ma poi in realtà è un caso.
Io ho detto qual era la mia scena iconica, è la vostra?
Io non ne ho, nel senso che a me piace tutto il film, mi piace all'inizio quando lui esplode contro l'altoparlante, ovviamente sono lì a trepidare quando Emmett riesce, appeso all'orologio, a attaccare la spina per farlo partire, ce ne sono veramente tante, quindi passo.
Axel?
Ne ho due. Una è la scena finale con la famosa citazione "strade, dove stiamo andando noi non c'è bisogno di strade", con Doc che mette questa occhialata veloce, e l'altra invece, ne parlavamo in settimana, fra questa scena in cui Marty McFly va e ordina qualche cosa al bar, e tutto quello che ordina lui, che evidentemente la nell'85
Fanta,
c'è, nel 1955 il cameriere lo prende per matto e gli chiede se vuole caffè o acqua.
Sì, perché
sono
lui
cose
chiede
che
prima
ci sono.
Una Fanta, poi una Pepsi senza,
esatto,
senza zucchero.
Hey baby, what do I have to do to make you love me too?
You got to roll with me, Henry.
All right, baby.
Roll with me, Henry.
Roll me, maybe.
Roll with me, Henry.
In the old town.
Roll with me, Henry.
Won't change my mind.
Roll with me, Henry.
All right.
Questa canzone di Etta James è contenuta in Ritorno al Futuro, Back to the Future, Robert Zemeckis, Bob Gale, Steven Spielberg e tutti gli attori del cast che poi sono passati alla storia grazie al fatto che questo film 40 anni fa ha cambiato un po' la storia di un certo tipo di cinema. Noi siamo ai saluti, caro Alessandro, caro Axel. Cioè, avete ancora qualcosa che volete dire?
No, io vi posso lasciare con una certezza: non ci sarà mai Ritorno al Futuro 4, per fortuna.
Sì.
Perché siamo un pochino troppo abituati ai sequel, e ci sono alcuni film che, quando va bene il sequel, basta. Ad esempio Spielberg, che c'entra in tutti, ha deciso che non ci sarà nemmeno Goonies 2, perché
no,
delle cose devono finire.
Per contratto in questo caso.
Per contratto in questo caso, per cui il bello di Ritorno al Futuro è che sono tre film, il secondo e il terzo molto interlacciati, e quindi è bene così,
sì,
basta. Già il secondo e il terzo...
Sì, poi diciamo che avrebbero dovuto scegliere dei protagonisti diversi, perché Christopher Lloyd, Doc, è presissimo e comunque ha superato gli 80 anni. E poi Michael J. Fox è molto al Parkinson, lui è uno di quelli a cui il Parkinson è stato diagnosticato sui 30 anni, quindi oggi fate conto voi quanti ne ha. Ne aveva 24 quando ha girato Ritorno al Futuro.
Anche se Hollywood ci insegna, fra due settimane esce il quarto inizio dei Fantastici 4. Hanno ricominciato la storia per
non
la quarta
può
volta.
Più basta.
Per cui
comunque noi siamo felici così. Io, se avete l'occasione, vi consiglio di guardare Steel, che è un documentario in cui Michael J. Fox racconta la sua vita e passa anche da questo film che gli ha cambiato la storia e la carriera, perché Casa Keaton era già un successo, ma con Ritorno al Futuro non si torna più indietro in questo senso davvero.
E comunque ci sono anche dei bellissimi su YouTube momenti in cui ci sono le reunion, quando ancora si potevano farle, per Michael J. Fox dei personaggi. Quindi lunga vita, Ritorno al Futuro.
Grazie Ale, grazie Axel.
E noi chiudiamo ovviamente con la voce di Who Lewis, Back in Time.
Questa è la canzone che chiudeva il film.